CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
In Italia l'open access è partito, secondo me, col piede sbagliato. Diciamo che si sono diffuse queste leggende metropolitane prima che si diffondessero le informazioni. Per cui il ricercatore medio, appunto, pensa che open access significhi pagare sempre per pubblicare, che significhi solo pubblicare sulle riviste, quindi la parte del deposito è completamente sconosciuta. Devo dire che manca anche un pochino la volontà di informarsi, perché ci sono webinar, adesso recentemente è stato creato un centro di competenze ad ICDI, quindi a questo tavolo delle infrastrutture di ricerca, ci sono siti web. Non si ha mai tempo, quindi si crede di sapere che l'open access sia una determinata cosa che non è.
Alla fine della prima puntata dedicata all'open access, vi ho detto che una parte non trascurabile della comunità scientifica guarda con sospetto all'open access, denunciando, come spesso le APC, le Article Processing Charges, i soldi da pagare per pubblicare un articolo, arrivino in alcuni casi a cifre davvero ragguardevoli e difficili da giustificare. Non fraintendetemi, la comunità scientifica, come sentirete anche in questa puntata, in generale sostiene l'idea di una scienza aperta, sia a un livello etico per così dire più astratto, sia per motivi più pratici. Solo la massima condivisione del sapere garantisce il progresso scientifico. Nessuno, insomma, dice di no all'open access di cui si parlava la Budapest Initiative all'inizio del millennio. L'opposizione piuttosto è verso il modello attuale in cui l'open access si è concretizzato, ovvero il concetto di pay to publish. Perché, si chiedono molti ricercatori, devo attingere ai miei, non sempre così opulenti, fondi di ricerca, che per di più sono finanziati coi soldi pubblici, per riempire le casse degli editori? Editori che ovviamente sono molto lontani dall'essere delle organizzazioni no profit. Anche se il dato che abbiamo visto nella scorsa puntata del 40% circa di profitti si riferisce solo al Elsevier, restano comunque piuttosto ampi i margini di tutti i grandi publisher. Alcune di queste critiche sono sacrosante e hanno una base reale, ma come avete appena sentito nelle parole di Elena Giglia, responsabile dell'unità di progetto Open Access dell'Università di Torino, niente è scritto nella pietra. Esistono, sostiene la bibliotecaria, vie alternative e modi per aggirare l'ostacolo, oltre che un forte sostegno dell'Unione Europea. Benvenuti a questa puntata di Paper, il podcast prodotto da Sisa Media Lab e Media Partnership con le scienze, che vi racconta come la scienza diventa scienza e perché è così importante pubblicarla. Io sono Federica Sgorbissa, sono una giornalista scientifica e in queste puntate vi racconto tutti i retroscena delle pubblicazioni scientifiche, dalla peer review alle riviste Predone. Oggi, dopo aver introdotto l'open access e le critiche che lo riguardano nella scorsa puntata, provo a raccontarvi cosa forse non abbiamo capito e cosa invece sì sull'argomento.
I ricercatori 2-3 anni fa erano preoccupatissimi per l'accelerazione dell'open access. In particolare erano preoccupatissimi da Planess, che parlava di tempi strettissimi per il passaggio open access, che avrebbe obbligato i ricercatori a tirarsi fuori di tasca nel giro di breve tempo fondi che molti non avevano. Non avevano soprattutto quelli che non erano finanziati da fondi esterni, anche da fondi europei. Ricordiamo che esiste una pressione dell'Europa a pubblicare open access, proprio in adesione a quei principi. Esistono documenti dell'European Research Council, dell'Unione Europea, di Horizon. Rispetto a 2 anni fa, la pressione posta da Planess si è molto assopita e molto diminuita. L'orizzonte temporale prima è slittato al 21, adesso non si sa più nemmeno a cosa è slittato, perché... E quindi non esiste più questa pressione a pubblicare open access che sembrava avrebbe portato nel giro di breve tempo a un obbligo per i ricercatori di pubblicare open access.
A raccontarci l'impatto sulla vita reale dei ricercatori delle spinte verso l'open access è Stefano Ruffo, fisico teorico della SISA di Trieste, scuola d'eccellenza che ha diretto per 6 anni. Nel periodo in cui era direttore, fino a poco più di un anno fa, Ruffo ha assunto un incarico di analisi e approfondimento, oltre che di mediazione, sull'open access all'interno della CRUI, la conferenza dei rettori delle università italiane, incarico che mantiene ancora oggi. Essendo anche un ricercatore e coordinatore di molti giovani scienziati, Ruffo ha modo di interfacciarsi con due punti di vista estremi, quello dei decisori e quello degli utenti finali. Ruffo cita Plan S, una delle grandi iniziative europee che spingono per la transizione verso l'open access.
Plan S è un'organizzazione nata nell'ambiente dell'open access europeo che ha un board e ha dei documenti che sono linee guida per il passaggio all'open access. L'organizzazione rappresenta degli interessi anche condivisibili, pubblici, cioè nel fatto che richiama dei doveri che il movimento dell'open access correttamente ha individuato. A un certo punto chi finanziava i governi hanno detto vabbè, ma tutti questi principi, questo è successo intorno al 2005-2006, hanno detto tutti questi principi sì, belli, però quando è che facciamo qualcosa per veramente far sì che tutti possano leggere, che si aboliscano i muri della lettura degli articoli, no? L'ANES si è inserito su quel filone, cioè ha detto sì, cosa è successo finora però? Poco, allora bisogna che succeda, cioè questo ha detto Plan S, cioè, e ha detto deve succedere entro il 20, se non ci si fa entro il 21, ma poi adesso, e lì la fretta ha messo un po' d'ansia ai ricercatori. Io mi ricordo in quel periodo sentivo tutti preoccupatissimi perché diceva se poi devo pagare queste cifre con i miei fondi di ricerca come faccio, no?
Ruffo descrive Plan S come un'organizzazione. Più preciso è forse dire che si tratta di un grande consorzio di enti finanziatori della ricerca, quindi in gran parte pubblici. Anche per questo è ritenuta così autorevole. Le pressioni, prima di Plan S e oggi anche di Horizon Europe, il nuovo programma quadro europeo, hanno avuto anche un'altra conseguenza, forse non ovvia e non del tutto negativa. I ricercatori hanno capito che esistono dei costi per la pubblicazione scientifica. Con il modello tradizionale, infatti, l'onere dei pagamenti è sempre stato tutto sulle spalle delle biblioteche universitarie, le uniche forse ad avere piena coscienza dei prezzi sempre crescenti degli abbonamenti. Per il personale addetto alla ricerca, la pubblicazione è sembrata a lungo falsamente gratuita, perché liberamente disponibile nella sua forma cartacea in biblioteca o online attraverso la rete dell'istituto.
Ma quando se ne sono resi conto? Non tanto tempo fa, se ne sono resi conto al momento in cui, almeno nel mio ambiente, c'è stato Plan S, c'è stato l'Open Access Initiative, in cui se ne è parlato di più di queste cose, e gli è preso il panico. Quindi non è una cosa che è successa di recente, che i ricercatori, non so quando, però non più di 5 anni fa, cominciate a circolare questa... Ma era più un elemento ansiogeno che non una... Cioè, gli autori si sono resi conto che si pagava, si sono resi conto anche che con il costo crescente degli abbonamenti alcune biblioteche non riuscivano a rinnovare gli abbonamenti, questo è successo dappertutto anche in Italia, non parliamo dei paesi in via di sviluppo, lì proprio non li possono pagare gli abbonamenti, quindi per vari motivi ci siamo resi conto che le pubblicazioni hanno un costo.
Questa pressione generalizzata verso l'open access ha le sue radici in una precisa scelta politica dell'Unione Europea, già presente nel precedente programma quadro Horizon 2020, ma che nel nuovo Horizon Europe diventa ancora più chiaro, richiedendo espressamente che la ricerca finanziata con fondi europei venga obbligatoriamente resa disponibile in open access. Questo obbligo è proprio quello che ha provocato ansia e opposizione nel mondo della ricerca. Ma è almeno in parte stato mal interpretato. Non si tratta cioè di un obbligo a pubblicare in open access, ma di rendere disponibile in qualsiasi modo il contenuto in maniera libera.
Il problema è che le regole in Horizon 2020, che era il vecchio programma quadro, erano una cosa. Le regole nuove di Horizon Europe, quindi che è il nuovo programma quadro, sono diverse. Ci sono tre opzioni per essere conformi a queste regole. La prima è pubblicare su una piattaforma open che la Commissione mette a disposizione gratuitamente, che si chiama ORI, Open Research Europe. Significa che io pubblico il mio lavoro, qui pubblico la mia bozza, la peer review viene fatta in modo aperto, quindi si fa open peer review, devo pubblicare anche i dati insieme all'articolo. La seconda opzione che ho in Europa è pubblicare su una rivista open access, quindi questa è effettivamente un'opzione, tenendo presente che se ci sono delle spese mi vengono rimborsate dalla Commissione europea, purché si tratti di una rivista interamente open access. Quindi l'ibrido non viene più rimborsato, perché la Commissione europea giustamente dice: a me non interessa dove pubblicano i ricercatori, però mi interessa sapere come spendono i miei soldi, perché sono soldi pubblici. Quindi è possibile pubblicare su una rivista ibrida, quindi è una scelta del ricercatore, ma sappia che la Commissione non paga. Perché? Perché non rimborsa? Perché l'ibrido di fatto è un doppio pagamento, perché si paga sia l'abbonamento sia quel singolo articolo. Dal punto di vista appunto di chi finanzia la ricerca è uno spreco di soldi, per questo non lo rimborsano più. La terza possibilità, e qui stiamo parlando non della ricerca appunto normale, ma se sono finanziato in questo programma europeo che si chiama Horizon Europe, è pubblicare su una rivista tradizionale, quindi anche su Nature, ma mantenendo i diritti per poter dare accesso immediato. Quindi questa è la differenza sostanziale rispetto al vecchio programma quadro. Nel vecchio programma quadro era accettato minimamente un tempo di embargo. L'editore può dire: va bene, tu puoi depositare questo famoso post-print, quindi questa famosa versione, però la puoi rendere aperta dopo 12 mesi. Quindi la puoi mettere nell'archivio, ma diventerà visibile fra 12 mesi. Nel vecchio programma europeo questo era accettato, nel nuovo no. Se voglio pubblicare su Nature, posso farlo, però devo aggiungere una clausola al contratto che dice: mi riservo i diritti per depositare e dare accesso immediato. Non è vero che bisogna pubblicare in open access, è vero che bisogna rendere disponibile in open access. Thomas Husi, che è un ricercatore finlandese che lavora in Austria, che diceva: non abbiamo bisogno di martiri.
Provo a ricapitolare. La ricerca finanziata dall'Unione Europea deve obbligatoriamente essere resa disponibile e accessibile in open access, ma questo non obbliga i ricercatori a pubblicare necessariamente in open access. Lo possono fare, naturalmente, ma verranno rimborsati solo se si tratta di riviste esclusivamente open access, non le ibride dunque. I ricercatori possono comunque pubblicare sulle riviste molto prestigiose anche quelle che praticano l'ibrido a prezzi stellari, ma se vogliono farlo senza pagare devono farlo in maniera tradizionale, cioè sotto abbonamento per il lettore, a patto di rendere disponibile il post-print, il paper già revisionato ma non ancora impaginato per la pubblicazione, su qualche tipo di archivio. In questo modo, dice Giglia, si evitano i martiri, ovvero il sacrificio della carriera dei ricercatori nel nome della politica. Ma allora, perché molti ricercatori si ostinano a voler pubblicare su certe riviste blasonate costosissime in open access?
Il motivo perché spinge i ricercatori a pubblicare su riviste prestigiose, non sto parlando di open access, subscription, di costi, non sto parlando di costi, sto parlando di prestigio, va bene? È la carriera. Se può impedire a un giovane brillante di far carriera, gli impedisce di pubblicare su Nature, Science, PNAS. Come fisico io sento molto poco questa pressione e come persona ancora meno, perché ho 68 anni e mi manca due anni alla pensione. Ma un giovane di 30 anni, ti assicuro che ci tiene tantissimo. Se pago la fee a Nature, l'articolo lo posso leggere tutti. Quindi è una maggior visibilità il mio risultato. Quindi se ho i fondi perché questo succeda, li uso.
E dunque questa transizione verso l'open access ha ancora tanta strada da fare. Lo ha detto Giglia che non si vogliono fare martiri e le parole di Ruffo spiegano bene che nella realtà dei fatti la stragrande maggioranza dei ricercatori che pur sostiene il libero accesso al sapere scientifico allo stesso tempo è disposta, nonostante tutto, a pagare cifre ingenti per pubblicare in open access. Del perché i costi sia delle APC che degli abbonamenti siano così elevati non rispecchino il valore del servizio erogato, vi parlo nelle puntate sull'economia. Vi ho già detto però di come la questione delle metriche, l'impact factor è una di queste metriche, che sono sostanzialmente controllate da entità private, ovvero i grandi publisher, abbiano un'influenza decisiva sulle carriere dei ricercatori, in larga parte dipendenti pubblici, e sull'erogazione dei fondi pubblici alla ricerca. Una situazione a dir poco controversa, possiamo dire non è stata creata dai publisher, ma che in qualche modo è sfuggita di mano all'Accademia. Per disinnescare queste influenze e contemporaneamente promuovere seriamente l'open access e più in generale l'open science, sarebbe dunque necessario rivedere questi criteri di valutazione sganciandoli dall'impatto factor ed altre metriche simili.
Almeno in Italia manca la volontà politica, perché deve esserci una visione, bisogna voler andare verso l'open science, perché abbiamo detto il primo passo fondamentale è modificare le regole di valutazione. Finché non cambiano quelle, si è costretti a fare il green open access, quindi il deposito è un modo per aggirare il sistema, ma non scardina. Ci vorrebbe un'azione, come dire, concordata e una visione politica. L'Olanda l'ha fatto, la Francia l'ha fatto, perché hanno pubblicato dei piani nazionali per l'open science. In Europa le cose stanno cambiando. La Commissione europea ha pubblicato a novembre un report proprio sulla necessità di modificare le regole di valutazione. È uscito questo report, è stato fatto un incontro all'inizio di dicembre, a gennaio è stata lanciata questa iniziativa a cui si può aderire e cui devo dire ha aderito l'ANVUR, quindi la nostra agenzia di valutazione e anche il Ministero della Ricerca. E cambiare le regole di valutazione non significa solo non utilizzare l'impact factor, significa prima di tutto non considerare più solo le pubblicazioni. Perché adesso il nostro focus è solo ed esclusivamente sulle pubblicazioni. Ma se noi entriamo in ottica open science, tutti i componenti della ricerca sono, chiamiamoli, pezzi di ricerca. Quindi anche i dati, anche il software che ho utilizzato per processarli, le metodologie, i protocolli, tutto deve essere valutato, non solo il prodotto finale. Il mondo è cambiato da 30 anni, da quando abbiamo internet. Adesso sul web noi possiamo davvero dare accesso a tutto, e questa è la logica dell'open science ed è la logica di questo programma di finanziamento europeo Horizon Europe, per cui non vengono più valutate solo le pubblicazioni. E quando anche valutassimo le pubblicazioni, non più con questi criteri quantitativi legati al prestigio della rivista. Qui entra per esempio anche il discorso dei preprint. Pensandoli dal punto di vista valutativo, se il preprint, come tanti auspicano, diventa il nuovo modo di comunicare la scienza, io non ho più un contenitore di riferimento, perché ricordiamoci che tutti questi indicatori quantitativi sono relativi alla rivista, ma nella stessa rivista io e lei potremmo aver pubblicato un articolo, il suo ottiene 100 citazioni, il mio ne ottiene 0 e condividiamo lo stesso impact factor di 50.
Qui urge una precisazione. Giglia semplifica dando forse per scontato che l'ascoltatore conosca una distinzione importante, che io però preferisco esplicitare, rimandandovi comunque alla prima delle puntate dedicate ai soldi, dove spiego tutto per benino. L'impact factor è un indice di qualità riferito alle riviste e non ai ricercatori, che sono invece valutati con l'H index, che è solo in parte legato alla qualità delle riviste in cui si pubblica, anche se il meccanismo che vi spiego meglio più avanti porta i ricercatori a voler fortissimamente pubblicare sulle riviste con un più alto impact factor. Il concetto che semplifica Giglia è che nella stessa rivista possiamo trovare articoli con qualità anche molto diversa e che quindi riferirsi al semplice impact factor può essere fuorviante. Mi raccomando, ascoltate la puntata Follow the Money parte 1.
In Olanda, per esempio, già dall'anno scorso nessuna università utilizza più l'impact factor, la Commissione europea non lo utilizza più, lo ERC, quindi lo European Research Council, non lo utilizza più, in Finlandia non lo utilizzano più, in Norvegia non lo utilizzano più, cioè fuori dall'Italia il mondo sta cambiando.
Siamo ormai quasi giunti alla fine di queste due puntate dedicate all'open access. Vi lascio con le parole di Stefano Ruffo, che tira le fila del discorso, riportandolo nella realtà quotidiana dei ricercatori, per capire cosa riuscirà davvero a portarci verso una maggiore diffusione dell'open access. Anche qui una precisazione. Nelle sue parole Ruffo cita gli accordi trasformativi. Si tratta di una delle tante azioni intraprese globalmente per promuovere l'open access. Purtroppo questa trasformazione sta prendendo tempi molto più lunghi di quel che si auspicava. Degli accordi trasformativi vi parlo in maniera più approfondita nella seconda puntata dedicata ai soldi.
Intanto risolviamo i problemi che ci sono e poi vediamo le soluzioni. Allora, cerco di essere pragmatico. Intanto non vorrei pagare il doppio, ecco, non vorrei pagare subscription e publication fee. Cioè, arrivare alla fine di questo sistema ibrido che è uno spreco, no? Le riviste che vogliono transire all'open access, gli publisher che vogliono transire all'open access, facciamo la transizione benedetta che finisca alla svelta, 2-3 anni massimo, in modo da eliminare almeno il doppio pagamento. Cioè, se io pago all'autostrada 2 volte per entrare, almeno gli accordi trasformativi che sono promossi dalla Max Planck Society spingono i paesi a concludere rapidamente nella direzione dell'open access. Però poi le trattative con il singolo editore le deve fare ogni paese, ogni istituzione, quindi c'è questa spinta dietro, in Germania sono molto avanti, i paesi del nord Europa sono abbastanza avanti, noi siamo un pochino indietro, si sta pedalando, piano piano ci si sta allineando, sperabilmente. Intanto eliminare quello. Altra cosa, secondo me, bisognerebbe puntare molto sull'azione dell'Accademia. Nuove riviste, fare in modo che nascano realtà come JAP, come... anche in altre comunità. Poi, secondo me, fare seriamente la linea green. No embargo con i publisher, lo voglio fare e lo faccio. Cioè, e se sul contratto c'è scritto che non lo posso fare, lo faccio. Questo è come fanno i fisici, capito? Cioè, se, non so se mi spiego.
Paper è un podcast a cura di Federica Sgorbissa per Sissa Media Lab in media partnership con Le Scienze in occasione dei 25 anni dalla fondazione di JAP, il Journal of High Energy Physics della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa di Trieste.
CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.